Buonasera, benvenuti a tutti alla seduta del Consiglio Comunale del 28 di maggio. Prima di dare inizio alla seduta, ricordo che è entrato in vigore la nuova legge di regolamentazione della privacy, la 679/2016, attuativa di un decreto europeo che è stato recepito dall'Italia con data 25 maggio 2018. Come affisso alle porte d'ingresso della sala del Consiglio, riassumo in breve, non è possibile filmare, fotografare, trascrivere gli atti del Consiglio se non espressamente autorizzati secondo quanto previsto dal Codice. Il nostro regolamento del Consiglio Comunale ha recepito queste variazioni già due sedute fa, alla fine del mese di aprile, e da oggi è anche in vigore per quanto riguarda questo nuovo regolamento, oltre all'articolazione della nuova legge della privacy, anche per quanto riguarda le altre annotazioni che sono state apposte al regolamento stesso. Dall'ufficio di segreteria mi è stato detto che il regolamento è stato spedito a tutti i consiglieri via mail. Confermate, dobbiamo rispedire e rivedere. Bene, quindi tutti ne avete copia e a partire da questo consiglio verrà applicato. Chiedo al signor segretario di dare l'appello dei presenti.
Buonasera, procedo. De Santi, presente. Gaspari, assente al momento. Furlani, presente. Compri, presente. Scaravelli, presente. Brusco, presente. Castagna Daniela, presente. Zenzolo,
assente giustificata.
Assente giustificata. Castagna Vittorio, presente. Zumerle, presente. Bresolin, presente. Zusi, Ferrarini, presente. Faccioli, presente. Zanini, assente giustificato, Tebaldi, presente. E Toffalini.
Il numero legale è costituito, quindi diamo la nomina degli scrutatori per eventuali operazioni di votazione. Per il gruppo di maggioranza Zumerle, Bresolin, Castagna, vi cambiate? Vabbè. Castagna Daniela e Zumerle Elena, per il gruppo di minoranza Faccioli Lorenza. Comunicazioni del sindaco non ve ne sono, passiamo alla lettura del primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura dei verbali delle sedute precedenti, sedute del 19 e del 27 aprile 2018.
Allora. Il Consiglio delibera di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.4 dall'11 al 17 che vado a leggere come oggetto. Allora, numero 11, comunicazioni del Sindaco. Numero 12, lettura e approvazione verbali, seduta precedente dal 7 al 10, seduta del 19 marzo 2018. Numero 13, svolgimento interrogazione di interpellanze. Numero 14, comunicazioni, prelievo dal fondo di riserva ordinario, ai sensi del secondo comma, articolo 166 del decreto legislativo 267/2000. Numero 15, approvazione schema convenzione tra Enel Green Power SPA e il Comune di San Martino Bonalbergo e San Giovanni Lupatoto per la cessione a titolo gratuito della struttura di collegamento passerella tra i comuni del ponte ciclo pedonale sul fiume Adige presso la centrale idroelettrica di Zevio. Numero 16, modifica del grado di protezione della scheda B numero 64 del centro storico di San Martino capoluogo. Infine, numero 17, regolamento del Consiglio Comunale, approvazione modifiche. Per quanto riguarda invece la seduta del 27 aprile 2018, sono due le delibere, vale a dire la numero 18, che è istituzione comunale per i servizi al cittadino, approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2017, e la numero 19, rendiconto esercizio finanziario 2017, esame ed approvazione.
Bene, grazie segretario. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. È arrivato il vice sindaco, sì, Gaspari, grazie. Che recita svolgimento interpellanze e interrogazioni. La prima pervenuta al protocollo, 23 di maggio numero 10.913, a firma del consigliere Ferrarini Claudio, richiesta chiarimenti e risposta scritta. Prego di darne lettura.
Buonasera Ferrarini. Con la presente il sottoscritto Ferrarini Claudio, in qualità di consigliere comunale del gruppo San Martino Domani, ai sensi dell'articolo numero 76 del regolamento del Consiglio Comunale, presenta seguente interpellanza, avente come oggetto richiesta chiarimenti e risposta scritta, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento del Consiglio Comunale, ad interrogazione spazio per la minoranza nel foglio informativo comunale, protocollo numero 6946 del 27.03.2018. Vista la risposta scritta, protocollo numero 8712 del 19.04.2018, all'interrogazione in cui, in corsivo, tra virgolette, il sindaco conferma quanto dichiarato nel Consiglio Comunale richiamato, ma dopo un'attenta analisi delle dichiarazioni stesse e con il confronto sul tema con la Giunta e tutti i consiglieri di maggioranza, e considerata la vera natura del foglio informativo quale organo generale sull'operato istituzionale dell'amministrazione in carica, respinge la richiesta formulata. Considerato che, come richiamato nell'interrogazione, secondo quanto disposto dall'articolo 36,1 del testo unico degli enti locali, gli organi di governo sono il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale, che è espressione della rappresentanza dell'intera comunità, articolo 8,1 statuto del comune di San Martino a Buon Albergo, chiede al signor sindaco e alla giunta comunale se esiste un verbale dell'attenta analisi delle dichiarazioni stesse, dichiarazione del signor sindaco nella seduta del consiglio comunale del 29 giugno 2017, o comunque a quali conclusioni ha portato l'attenta analisi delle dichiarazioni stesse. Poiché come amministrazione si intende gli organi di governo del comune, si chiede venga sostituita nella risposta scritta la parola amministrazione con la parola maggioranza, al fine di rendere chiara e trasparente ai cittadini la linea di chiusura e rifiuto della richiesta formulata.
Trattandosi di procedure, le rispondo come Presidente del Consiglio, dicendole che non siamo di fronte a un procedimento amministrativo che richiede verbali di istruttoria, ma stiamo parlando di un'interrogazione che ha natura politica ed ha avuto una risposta politica che si ribadisce e si sostiene nel contenuto. Non si comprende la ragione della richiesta di sostituire la parola amministrazione con maggioranza, posto che nella risposta si è fatto chiaramente menzione all'amministrazione in carica che è rappresentata dall'organo esecutivo di governo, ovvero la giunta comunale. A lei se è soddisfatto o replica?
Non sono soddisfatto, perché ero uno dei firmatari, insieme con gli altri due capigruppo di minoranza, dell'interrogazione del marzo scorso. Ritengo che non sia giusto, e questo l'ho detto il primo consiglio in cui mi sono insediato come consigliere di minoranza, dichiarando che come cittadino non avevo mai creduto e sopportato il fatto che nel giornalino dell'amministrazione non ci fosse spazio alla minoranza. Mi sono impegnato come consigliere, come capogruppo, di portare avanti questa interrogazione, perché credo fermamente che ci deve essere uno spazio anche per la minoranza, e l'impegno di spesa con la determinazione che è stata fatta nel 26 gennaio, impegnando 3.111 euro per la stampa e la distribuzione, la stampa con la società grafica di Vago di Lavagno, e altri 400 euro circa con la distribuzione del giornalino per Archimede, siano questi soldi non della maggioranza, ma siano soldi della comunità di San Martino a Buon Albergo. Per cui io sottolineo e richiedo ancora che la Giunta, visto che ha potere di decidere e di controbattere e di annullare le dichiarazioni del sindaco, che erano state chiare nel giugno del 2017, dicendo che anche il signor Franco De Santi aveva fatto la stessa campagna quando a amministrare c'era Lonardi, io chiedo che riveda questa posizione, perché le esperienze anche di comuni vicino al nostro, come quelli di Colognola e i Colli, dove il sindaco c'è l'avvocato Carcerei De Prati, hanno uno spazio per la minoranza. non è uno spazio in cui si insulta nessuno, ma è uno spazio informativo, quale dovrebbe essere invece il giornalino che è uscito, il primo numero, il San Martino Notizie, che sembra più un giornalino di propaganda che un giornale di informazione per la cittadinanza. Grazie.
Il pubblico non è tenuto, non è obbligato a non commentare. Non è... La successiva interpellanza pervenuta a protocollo numero 10.915 del 23 maggio, come oggetto affidamento dell'organizzazione e gestione integrata sull'evento San Martino DOC, sempre a firma del consigliere Ferrarini, prego di darne lettura.
Con la presente sottoscritto Ferrarini Claudio, in qualità di consigliere comunale del gruppo San Martino Domani, ai sensi dell'articolo numero 76 del regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interpellanza avente come oggetto affidamento dell'organizzazione e della gestione integrata dell'evento San Martino DOC 2018, impegno di spesa di euro 10.978,90, ditta Giulia Adami, Fotostudio Eventi. Visto che la Giunta Comunale, con deliberazione numero 64 del 4 aprile 2018, immediatamente eseguibile, ha stabilito di dare atto di indirizzo con l'approvazione del programma di massima della manifestazione denominata San Martino DOC anno 2018, agli atti dell'Ufficio Promozione e Marketing del Territorio, di disporre tutti gli atti, ordinanze e autorizzazioni necessarie per la realizzazione della manifestazione San Martino DOC 2018 dal 23 al 24 giugno, di dettare ai soggetti di seguito individuati le disposizioni relative e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della manifestazione San Martino DOC che si svolgerà in questo comune così come specificatamente indicato in premessa. Ufficio Comunale, Promozione e Marketing del Territorio, Servizio Comunale Cultura, Settore Polizia Locale, Servizio SUAP, Servizio Politiche Giovanili, Archimede Servizi SRL Società Comunale, Servizio Manutenzioni e Servizio Patrimonio. Di dare incarico ai settori e servizi coinvolti nella realizzazione della manifestazione in parola per quanto di loro competenza affinché provvedano a tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione nel rispetto degli stanziamenti di bilancio previsti per l'anno 2018. Visto che con determinazione del settore pianificazione e programmazione, registro generale numero 294 del 27 aprile 2018 e registro interno numero 313 del 27 aprile 2018, il responsabile Cucci Antonietta, richiamando la deliberazione di giunta comunale numero 64 del 4 aprile 2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il programma di massima della manifestazione denominata San Martino DOC 2018, dando indicazione ai competenti uffici comunali in merito alle disposizioni organizzative mirate alla realizzazione dell'evento in parola, rilevando che l'ente non dispone di sufficienti risorse umane e professionali in grado di consentire una gestione complessiva e diretta della manifestazione e che pertanto è necessario individuare una ditta esperta a cui affidare l'organizzazione e la gestione integrata dei servizi, materiali, forniture, personale e quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento San Martino DOC 2018, al fine di affiancare i competenti uffici comunali, ottemperando altresì alle nuove disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza, affida, a seguito dell'esperimento di RDO sul MEPA, alla ditta Giulia Adami Fotostudio Eventi, con sede in via Fratelli De Paoli, numero 6 in Verona, il servizio relativo all'organizzazione e alla gestione integrata dei servizi, materiali, forniture, personale e quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento San Martino DOC 2018, per l'importo di euro 8.999,10 più IVA 22%, 1.979,80 per una spesa complessiva di 10.978,90 euro. Chiede al signor Sindaco e alla Giunta Comunale perché si coinvolge Archimede Servizi per la realizzazione degli interventi di competenza legati all'iniziativa da parte dei singoli settori dell'organizzazione e se vi è un ulteriore impegno di spesa. Se vi è un ulteriore impegno di spesa, oltre il contributo di 10.978,90 per la ditta Serity come, per il carnevale, come è stato per il carnevale. Chi risponde in caso di infortunio o incidente a uno dei volontari che verranno coinvolti in modo da collaborare e gestire al meglio ogni attività che l'evento prevede, con l'organizzatore esterno o da altre persone che potrebbero essere coinvolte come negli incidenti verificatisi a Torino, in occasione della proiezione in Piazza San Carlo della finale di Champions League. La circolare Minniti del 28 luglio 2017, con oggetto modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, direttiva, prevede venga predisposto un progetto per la safety e la security che in delibera di giunta viene affidato al settore polizia locale, da coordinare con la ditta esterna. È stato fatto il piano e chi è il referente della ditta Giulia Adami Fotostudio? Gli hobbisti, le imprese ambulanti, sia alimentari e no, fanno normale richiesta comune per le autorizzazioni occupazione suolo pubblico, autorizzazioni commerciali e scia, oppure si devono rivolgere alla ditta Giulia Adami Fotostudio? Se così fosse, la quota di adesione all'iniziativa è gratuita o è stato fissato un prezzo? E in questo caso la quota di adesione è fissata dall'ufficio competente del Comune o dalla ditta Giulia Adami Fotostudio? Grazie.
Le risponde l'assessore Furlani.
Furlani. Allora, prima di rispondere nello specifico nelle domande, consigliere Ferrini, faccio una leggera premessa, un paio di righe, perché dove si capisce la differenza che c'è stato dall'anno scorso al 2018, il cambio di gestione, cioè il cambio di gestione o cambio di modalità di organizzazione del San Martino DOC. L'evento San Martino DOC è una manifestazione promossa sin dal 2010, avvalendosi delle iniziative imprenditoriali dei privati, delle associazioni del territorio e abitualmente con la coorganizzazione della Proloco, al fine di diffondere la conoscenza e l'apprezzamento delle qualità e delle caratteristiche di eccellenza delle produzioni locali del settore agroalimentare e artigianale. Questa è la missione. Tale evento è stato da sempre recepito favorevolmente dalla cittadinanza, portando una grande affluenza anche dai paesi limitrofi. Detto ciò, anche quest'anno, seppur non è possibile fruire ancora dei servizi della costituenda Proloco, che anche se costituita il 7 di maggio, però operativamente in un mese non si può pretendere che uno organizzi una festa così importante per il territorio, abbiamo ritenuto, anticipando i tempi, di non far perdere i benefici di tale manifestazione, aveva procurato il Paese, perché si sa che quando si salta un anno poi riprendere è molto complesso, incaricando un soggetto esterno, che non può, per evidenti stanziamenti anche economici, occuparsi dell'intera organizzazione della manifestazione. L'organizzazione appunto resta in capo al Comune, che viene supportato dai rispettivi uffici o settori e ognuno per quanto di propria competenza. Il soggetto esterno prevede il supporto della struttura comunale e agli adempimenti per cui è stato incaricato in base appunto anche all'RDO che ha citato. Quindi, entrando nello specifico delle domande e rispondendo, insomma, in merito alla prima domanda, quella su Archimede, come sempre Archimede, e come anche ogni altro settore, viene coinvolto per quanto di propria competenza. La società ha in gestione tutta la rete elettrica dell'intero territorio e per tale motivo deve essere coinvolta, in quanto c'è tutto il discorso della fornitura di energia elettrica e servizi logistici, oltre ad avere anche nel proprio contratto con il Comune l'ausilio per le manifestazioni, tra le quali rientra appunto il San Martino DOC. Lei fa il supporto logistico, quindi porta tavoli, panche, quelle cose lì. Inoltre è in fase di predisposizione l'incarico per il posizionamento dei New Jersey, che a seguito appunto del decreto Minniti che ha indicato successivamente, si devono predisporre e preventivare delle misure di attenzione per accesso all'area, messa in sicurezza per quanto ovviamente sempre possibile l'area dove si svolge la festa. E il tale costo, come lei chiede, è una spesa da parte del settore della polizia locale, il quale è responsabile della sicurezza. Il punto 2 dice, no, sarà dato incarico alla ditta Serit, previa valutazione di un primitivo di spesa, la pulizia notturna delle strade occupate a conclusione della manifestazione, Il provvedimento è ovviamente in fase di predisposizione a cura del settore ambiente e ecologia. In merito alla copertura assicurativa, la copertura assicurativa della responsabilità civile del Comune copre i volontari delle associazioni che il Comune coinvolge. Quindi ovviamente se ci sono il personale della protezione civile, i carabinieri in congedo e altri. Gli operatori intesi, non so se volontari o chi, della ditta esterna, quella della ditta Giulia Dami, ha l'obbligo di mettere a disposizione un paio di persone, sono a carico della ditta stessa, quindi sarà premura loro di assicurarsi che ci sia la copertura assicurativa. Il piano di safety security, invece, essendo l'organizzatore il comune, sarà predisposto dal settore della pulizia locale competente per materia, redatto in collaborazione con la ditta incaricata del servizio. Posso anticipare, comunque non c'è di nascondere, oggi stesso si sono trovati, è venuto alla ditta perché ovviamente il piano di safety security dipende specificatamente da come viene predisposta i vari banchi, le entrate, le uscite, il piano di emergenza, quindi la ditta ha portato la mappa completa di tutta la predisposizione, adesso la polizia locale dovrà valutare se è sufficiente le indicazioni date dalla cosa e poi dopo trasmettere tutto alla questura e a chi di competenza. In merito all'ultimo punto, che è cosa devono fare i vari partecipanti, quindi ogni partecipante appunto deve adempiere come previsto da tutte le normative vigenti per il singolo esercente o gruppi di essi. Quindi il singolo o gruppi di hobbisti o di associazione Olius devono prevedere tutta la normativa vigente, quindi c'è da fare l'occupazione solo pubblico, se partecipano a fare l'occupazione solo pubblico, lì possono pagare o non pagare a seconda della tipologia di categoria dove loro si collocano e sono applicate le agevolazioni previste dal regolamento per queste manifestazioni. Insomma, ecco. Quindi ad esempio le Olius non pagano il solo pubblico, chi ha i prodotti tipici ovviamente o qualcosa di artigianale ha la scontistica prevista, chi ha un'attività puramente commerciale paga l'intero, insomma.
E si rifà questo alla determina di gennaio, no?
Che non assolutamente sì, esatto, la determina di gennaio
che non è richiamata nella determinazione di aprile, perché non è spiegato.
Beh, ma quella determina, sì, quella delibera è ufficiale, vale sempre, nel senso esiste, cioè è qualcosa che è il tariffario che poi il settore tributi applicherà qualora gli venga recepita la domanda, viene passata la domanda dall'ufficio patrimonio. Basta.
Io ho fatto questa interpellanza perché il costo di 10.800 euro per una manifestazione che è ancora di limite, secondo me, dal punto di vista della sicurezza, è eccessivo. Affidare una ditta esterna che non ha assolutamente responsabilità in caso, perché la circolare Miniti allora prevede che sia il comandante castrese responsabile della sicurezza e del piano. La festa è classificata a livello medio, a basso medio di sicurezza. I partecipanti previsti, quanti sono? Ho saputo che la protezione civile sarà incaricata di eventuale per il scorso incendio. La circolare Miniti prevede, nella tabella numero 6 mi sembra, che ai signori che sono incaricati per l'antincendio sia stato effettuato un corso e dato un tesserino abilitativo per il livello alto in ogni caso, anche se la festa prevede un numero di partecipanti inferiore a 10.000, dove si ritiene essere il livello medio. Cioè, passerà la parola dopo il paese che Ferrarini, come l'anno scorso in campagna elettorale, è quello che non voleva la festa campagnola o non vuole le serate. E invece sono per le feste, fatte e organizzate bene, che non costino per il comune cifre eccessive. Perché come diceva la collega Compri in un consiglio comunale l'anno scorso, di soldini non ce ne sono tanti. E non mi sembra sia una delle priorità queste, rispetto a altre che su richieste nostre sono state accantonate. Grazie.
Ecco, in merito, un attimo solo, assessore Compri, in merito al costo, adesso non so se poi ovviamente 10.000 parlo tanto o pochi, dipende da cosa viene richiesto. Giustamente, ecco, bisogna specificare che all'interno di tutto, oltretutto incluso IVA, quindi sono già 2.000 euro da togliere, che purtroppo sapete che il comune l'IVA deve pagare, cioè pagarla, poi non la rimborsa. Ma all'interno dei 9.000 euro, che sono 8.999, c'è tutta un'attività che va dalla, a parte l'organizzazione in sé, quindi il tempo materiale, ma vuol dire stampa, distribuzione, relazione dei volantini e tutta una serie di attività che ovviamente hanno un costo anche materiale, che sono sempre state sostenute anche precedentemente, l'importo è simile. Era stata fatta, giusto anche per specificare, far chiarezza, è stata fatta anche un mese e mezzo prima circa, se non so male, se solo compro per precisarlo, una stessa RDO, tramite BEPA, includendo anche tutti i servizi completi. Nessuno ha risposto. Ad oggi, mi ha chiesto anche qualcuno prima in pubblico, visto che purtroppo si sta sentendo che tante manifestazioni stanno saltando al giorno, perché purtroppo la responsabilità di chi organizza ad oggi è il primis, cioè uno pensa di fare una festa per il paese, ma alla fine se accade qualcosa, si augura sempre di no, denuncia penale, cioè insomma, uno dice perché devo farlo, giustamente si sta mettendo un po' in crisi tutto questo, quindi come comune cerchiamo di sostenere o venire a fare delle modifiche fin dove si può, ma il decreto non possiamo modificarlo. E quindi a quella richiesta nessuno aveva partecipato, perché ovviamente dicono chi è che si prende la responsabilità, è una vostra festa, organizzatela, giusto o no? Quindi questa è solo per l'attività operativa. Tanto poco, poi purtroppo è il mercato che decide il prezzo, signor Fragile, nel senso che se hanno partecipato oltretutto una sola azienda su 52 o 54 che sono state richieste, 56 ecco. E quindi questo dà un sensore, non è che è stato privato uno o l'altro, cioè veramente ad oggi è una cosa molto impegnativa, sicuramente ci fa pensare, ecco, per le cose future, quindi anche un grazie, ma soprattutto anche quelle altre realtà di San Martino che stanno comunque, seppur con queste difficoltà, mantenendo viva queste manifestazioni, soprattutto ricordiamo nel mese di giugno ce n'è una ogni fine settimana, servono per tenere vivo il paese, insomma, da far comunità. Quindi dopo i costi sono quelli lì, cioè non è che non abbiamo fatto un'aggiudicazione diretta dove giustamente uno può dire perché è stato fatto un bando e lì questo è il prezzo.
Se posso un ultimo intervento rispetto a Campagnola, Mambrota, là ci sono dei responsabili privati, cioè la festa gestita, questa è un'altra cosa, cioè non mi sembra che ci sia un ufficio competente, comunque il signor sindaco non è responsabile di quello che succede, cioè qua si fa intervenire la polizia locale, è un'altra dell'organizzazione, voglio dire, la festa è importante, la festa è...
Volevo intervenire, visto che il nuovo regolamento mi autorizza a intervenire per 3 minuti per chiudere il dibattito. Intanto, lei ha parlato di modelli organizzativi chiedendosi se viene fatto tutto secondo la legge Minniti. Io mi permetto di ricordarle che l'anno scorso, sempre su questo tipo di festa, sono stato in prefettura dal prefetto, convocato, che ci ha fatto i complimenti come primo comune che era riuscito a gestire Safety Security in maniera adeguata rispetto a tutti gli altri comuni della provincia, e questo la dice lunga sull'attenzione che diamo. Secondo, è evidente che la responsabilità oggettiva in capo spetta al sindaco e il sindaco ritiene importante che ci sia un processo di attività sul territorio che porti le persone a incontrarsi, che porti attività e che porti giro di persone all'interno del territorio. Poi è evidente che tutte quante le pratiche sono in capo per la safety e security al comando dei vigili urbani. Il comando dei vigili urbani si deve prendere, come tutti gli uffici del comune di San Martino a Buonalbergo, le proprie responsabilità oggettive e decidere se quanto è proposto è in linea con le aspettative che le norme prevedono. Non si fa nessun tipo di spinte in favore o contro. Ogni ufficio è libero di determinare quello che funziona. Poi lei mi dice che ha saputo della protezione civile e dell'antincendio. La mia domanda molto, ma molto banale sarebbe: come l'ha saputo e da chi? Beh, non è proprio così. Ma non c'è scritto. No, ma non è così.
Cartella operatori di sicurezza.
Non è così comunque.
Comunque è scritto.
Sì, ma non è così. Ha capito cosa mi intendo.
Anche lei ha capito cosa mi intendo.
Sì,
c'è scritto qua.
Ha capito.
Che è la circolare ministeriale.
Consigliere Ferrarini ha capito cosa mi intendo. Okay. Poi aggiungo inoltre che manca ancora un minuto, che io speravo che almeno una volta ci fosse un'interpellanza positiva e propositiva. Invece mi vedo che noi ragioniamo a favore dei cittadini, a favore delle attività, in modo completamente diverso da come ragiona lei, che mi permetta, contesta in modo tout court tutto quello che viene fatto. Invece io le ribadisco che noi siamo fortemente convinti che sia cose da fare, e anche il prezzo da lei, diciamo così, contestato, arriva da un bando pubblico in maniera trasparente. E poi mi permetta, e chiudo, mi chiedo quali competenze ha lei in merito per decidere se che non sia un prezzo congruo. Grazie.
La terza interpellanza pervenuta al protocollo numero 10977 del 23 maggio ha come titolo Centrale Idroelettrica Ferrazze, presentata al consigliere Toffalini, che prego di darne lettura.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Interpellanza Centrale Idroelettrica Ferrazze. Il sottoscritto Umberto Toffalini, consigliere comunale della lista civica Siamo San Martino, in riferimento al decreto 224 del 13/6/2017 della Regione Veneto, dove cita autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centralina idroelettrica sul Fibio in località Ferrazze, il quale decretava una serie di disposizioni, ne ho citate alcune per non fare troppi fogli, ma credo che siano le più interessanti da un punto di vista proprio della mia interpellanza, e dice di prendere atto della conclusione positiva della conferenza di servizi, di approvare il progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio della centralina stessa, di prendere atto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato opposto con la conferenza di servizi, di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e l'urgenza all'opera, di autorizzare la società e distribuzione alle opere di connessione necessarie, di stabilire ai sensi dell'articolo 12 di PR 387 del 2003 la costruzione e l'esercizio dell'impianto costituisce variante allo strumento urbanistico. Poi ci sono altre prescrizioni che non vado a leggere, ma che credo queste siano le più interessanti. Dico, dove sta l'errore? Che il Comune pochi giorni fa, su richiesta dei cittadini, invia una nota alla Regione del Veneto chiedendo un preciso ragguaglio. Tutela del vincolo monumentale ex legge 1089 del 39. Si chiede come l'amministrazione abbia condotto l'iter, perché non ha partecipato alla conferenza di servizi del 3 maggio 2017, e in quell'occasione avevano partecipato invece di 15, diciamo, interessati, erano solo 3, ARPA, Regione e titolare dell'impianto. Risulta vero che nel decreto si cita anche il parere del Comune di San Martino? Può la Regione agire in deroga al vincolo visto che nel decreto non vi è traccia? E in conclusione, se l'amministrazione intende avviare immediatamente alla sovrintendenza ai monumenti la segnalazione della presenza del vincolo, come appare nelle mappe inserite nei piani, nei PI, in quanto si tratta di un'area particolare di pregio storico e ambientale in cui la Regione e il Comune non hanno tenuto conto in precedenza. Volevo chiudere prima di lasciarvi la parola, e il sindaco ha detto mai nessuno scrive o ci dice di lavorare insieme. Io sindaco la settimana scorsa ho tentato di farlo dicendo facciamo una mozione insieme, ho tentato di farlo nel dire va bene facciamo una delibera di consiglio insieme. Alla fine mi è stato detto che c'era una comunicazione del sindaco che non ho sentito in questo consiglio, e quindi a malincuore sono stato costretto, signor sindaco, a fare questa interpellanza, perché i cittadini mi hanno interpellato e mi hanno chiesto, dopo avergli specificato che c'era questa opportunità, di comunque farla, perché c'è una data di scadenza che è il 13 di giugno, che è la scadenza di fine o determina il tempo in cui dovevano essere eseguiti i lavori, e credo che fare un consiglio comunale straordinario o fare qualche altra cosa insieme ormai eravamo in ritardo, e quindi ecco la mia interpellanza, e quindi anche a malincuore devo dire questa volta le ho provate tutte. Grazie.
Mi permetto di risponderle alla fine, però nel frattempo si rinfreschi la memoria per quello che ho da dirle dopo.
Assessore Furlani.
Silenzio.
La gestione dell'iter amministrativo per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della centrale idroelettrica in località Ferrazze è interamente di competenza regionale, come aveva anche anticipato lei, consigliere Toffalini. Una sintetica premessa. Gli impianti di produzione, così vista anche la presenza di residenti di Ferrazze, facciamo anche un'informativa chiara e unica. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quindi ad esempio quello idroelettrico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 2003, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, vuol dire con un unico ente che emette, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate dalla Regione. Ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore a 300 MW dal Ministero dello Sviluppo Economico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico, a tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Poi questi tempi non sono mai neanche rispettati, oltretutto. Rispondendo poi dopo alle domande, l'iter amministrativo di valutazione e approvazione di un progetto per la costruzione di una centrale idroelettrica di potenza uguale o maggiore a 100 kW, nello specifico sono 127, si svolge interamente a cura e responsabilità della Regione Veneto, in particolare del Dipartimento Difesa del Suolo. L'amministrazione comunale ha seguito l'iter partecipando con un proprio rappresentante al sopralluogo effettuato dal gruppo istruttorio regionale a Ferrazze il 6 novembre del 2015. Precedentemente al 6 novembre, l'amministrazione comunale aveva trasmesso in data 22 ottobre, tramite la PEC, al settore VIA, che è valutazione incidenza ambientale della Regione Veneto, un corposo elenco di osservazioni, chiedendo espressamente che il progetto della centrale venisse sottoposto alla procedura di VIA, nella quale, ricordiamo, la procedura di VIA permette la verifica puntuale di tutti i vincoli. Con la medesima nota del 22 ottobre, l'amministrazione comunale aveva evidenziato in maniera netta e precisa, quindi anche suggerito, tra i vari aspetti, che l'area in oggetto di intervento era soggetta al vincolo monumentale, l'ex legge del 39, ora DM 16.3 del 64, e il vincolo paesaggistico del 2014. Corrispondente al vero, pertanto, come evidenziato nell'interpellanza, che il Comune aveva espresso nelle opportune sedi in maniera netta il proprio parere in merito all'intervento. Le osservazioni del Comune sono state evidentemente prese in considerazione dal settore VIA della Regione Veneto, che però in fase di screening, che è una prima valutazione di tutti i vari documenti, ha comunque ritenuto di non assoggettare il progetto della centrale idroelettrica alla valutazione VIA. Tutti questi passaggi dell'iter sono testimoniati nel decreto regionale 149 del 28 dicembre del 2015. Va precisato che la commissione regionale VIA, che si è svolta il giorno 2-12 del 2015 presso la sede regionale, l'amministrazione comunale aveva partecipato con un proprio allegato, era presente, qui presente anche il assessore Brusco. Quindi praticamente tutto l'iter è stato seguito. In merito invece al punto 2, quindi al discorso che essendo passato appunto del tempo, non sia oggi in grado di risalire alle motivazioni per cui nessun rappresentante del Comune abbia partecipato alla conferenza del 3 maggio del 2017 che citava. Sicuramente ci deve essere stata una modificazione in particolare, insomma, ecco, perché tendenzialmente siamo sempre presenti, insomma, ecco. Poi il motivo è dopo un anno e mezzo risulta essere difficile, anche perché era stato anche indicato, quindi difficile. Comunque ha osservato anche lei che erano 3 su 15 partecipanti, quindi o c'era una comunicazione o c'è stato fatto qualcosa di strano. Comunque l'amministrazione ha sempre riposto e ripone nella tutela e la salvaguardia del territorio, posto che le considerazioni espresse dal Comune finalizzate a sottoporre l'intervento in questione di una via sono state comunque cassate dalla Regione. In merito invece al punto 3, può la Regione aderire in deroga al vincolo? In merito alla richiesta se la Regione possa agire in deroga al vincolo monumentale ex legge del 39, legge che è stata abrogata dall'articolo 166 del 1999, contrariamente alla normativa previgente, il Codice dei beni culturali del paesaggio, ovvero la legge, il decreto legislativo del 2004, prevede che i beni culturali possono essere oggetto di esproprio, precisando appunto l'articolo 96,1, che ciò che ciò può avvenire solo quando l'espropriazione risponda a un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Fruizione pubblica. E previa autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Pertanto la Regione può essere autorizzata a portare avanti la procedura espropriativa a condizione che il Ministero abbia autorizzato tale procedura. Quindi o la Regione ha una delega per l'esproprio o altrimenti deve essere un decreto ministeriale. Poi in conclusione, giusto anche per dire cosa fate adesso. La settimana scorsa si è sempre in contatto con la Regione Veneto, appunto con il Dipartimento di Difesa del Suolo, e si sta concordando un incontro con il sindaco e gli uffici preposti, che è l'ufficio SUAP, la settimana prossima. Si sta in fase 6, 5, 6, si sta vedendo in base a disponibilità anche del dirigente del settore, un incontro in Regione per esaminare congiuntamente l'iter avvenuto e per individuare se sussistono, vista la mancanza di questo neo, chiamiamolo, sul vincolo monumentale, i presupposti possibili per azioni da intraprendere per la tutela al meglio del nostro territorio. E comunque ribadire che il Comune stesso aveva già presentato a suo tempo l'osservazione sul vincolo monumentale. Quindi il fatto, insomma, la situazione si sta monitorandolo, comunque c'è un'azione attiva e positiva, insomma, ecco, verso tale problema. Ovviamente, come lei ha citato, il 13 giugno è vicino, ad oggi comunque si conferma che non c'è nessuna documentazione. Si ricorda che l'iter, loro comunque, l'autorizzazione regionale è un'autorizzazione anche ad inizio attività subito. Non serve nessun permesso di costruire, ma anche qua la Vale precisa, ma loro praticamente con l'autorizzazione regionale possono iniziare domani mattina, per esempio. E oltretutto è molto vincolante, insomma, ecco. C'è tutto il discorso dell'esproprio che non è una banalità da sottintendere, insomma, ecco. Boh, se serve altro chiarimento siamo qua. Beh, io ho concluso, non so se...
Anch'io ho concluso.
Molto velocemente, vi sono alcune inesattezze nella sua spiegazione che mi permetto in modo amichevole di contestarle. Non voglio far polemica perché il tema è importante e la polemica che lei sottintendeva portare avanti non mi coglie di fatto in nessun modo. Però lei ha affermato che non è mai stata data comunicazione dei vincoli monumentali in Regione. Le leggo il passaggio, perché forse è corretto dirlo, a firma del sindaco Avesani. Con riferimento all'oggetto, dopo aver assistito alla sommaria presentazione del progetto, in data 6 ottobre 2015, codesta amministrazione comunale chiede se l'intervento proposto sia stato attentamente valutato in merito ai seguenti aspetti. Vincolo monumentale ex legge 108939, imposta sull'area con decreto ministeriale. Accesso al sito, non essendo lo stesso raggiungibile senza alcuna strada pubblica. Impatto dell'opera in relazione alle pinne del Fibbio, recentemente esondato. E pertanto viene richiesta un'attenta valutazione da parte dell'alta pianura. 4. Vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 37/2014 con tutte le altre casistiche. Si chiede al proponente valuti la compatibilità dell'intervento con le norme stesse e di conseguenza produca un fotoinserimento realistico della costruzione fuori terra, ritenendo la fotosimulazione contenuta nella relazione di progetto non sufficientemente adeguata rispetto alle dimensioni dichiarate dalla centrale idroelettrica. Rumore. In considerazione della vicinanza del centro abitato e delle abitazioni più prossime, si ritiene deve essere attentamente valutato il possibile inquinamento acustico derivante dall'impianto proposto e che vengano prescritte, se non del caso, specifiche misure. Per tali motivi si chiede che il progetto venga sottoposto alla procedura di valutazione ambientale della Regione. La risposta della valutazione ambientale della Regione, e chiudo, è, leggo l'estratto, la Commissione regionale DIA, la quale nella seduta del 2/12/2015 atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia e identità ne rientri tra le opere dell'allegato 6 parte seconda del decreto legislativo di rincarico alla Regione, sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura VIA di cui è il titolo 3 della parte, con alcune prescrizioni sulla forometria e sul rumore. Questo è quello che è stato fatto. Poi, che lei mi dica che nell'ultima riunione che è stata fatta c'erano solo 3 partecipanti, è ovvio. Provincia, obbligata ad esserci perché per dare il parere, e il proprietario, porti pazienza. Ma detto questo, sul fatto che non ci sia dialogo, io guardi, non so se può parlare il nostro capogruppo Giuliano Zusi per ragioni di regolamento, però lei si era sentito come referente di tutti gli altri gruppi col nostro capogruppo, si era parlato di fare un qualcosa insieme perché una interpellanza presentata in consiglio comunale non ha nessun valore se non viene valorata da un documento certificato e votato a maggioranza dal consiglio comunale. Cos'è successo? Io qua ho la segretaria e il consigliere capogruppo. Tra l'altro lei con me non ha mai parlato, forse una telefonata poteva farla, ma lei voleva presentare una mozione, un'interpellanza o altre cose. Le è stato suggerito, confrontiamoci, parliamo insieme, troviamo la strada per fare un documento, che poi sia un documento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che sia una comunicazione del sindaco all'entrata del Consiglio Comunale, sulla quale ci può essere un minimo di condivisione in preparazione di quello che può essere un ordine del giorno dell'attività di sviluppo che andremo a fare per capire meglio, perché sappiamo tutti che c'è un vincolo monumentale. Lei, tutta cur, senza interpellare, come la prassi politica direbbe, il nostro capogruppo, d'amblè, ha presentato l'interpellanza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non aveva più senso fare una dichiarazione su cosa. Il Consiglio Comunale ha spiegato esattamente quali sono stati i tempi, i metodi e le procedure. La risposta è stata chiara, puntuale. Se si voleva lavorare insieme, c'era lo spazio per farlo. Mi sembra che questo sia stato, mi penso che sia il nostro capogruppo, che la segretaria che è stata contattata da lei e le ha riferito, stiamo preparando un documento che andremo a condividere, perché io col capogruppo ho sempre detto, andremo a condividere un documento, giusto Giuliano? Perfetto. Allora, se poi si fanno i giochetti, lei è libero di farli, però noi andremo a Venezia il giorno 6, cercheremo di spingere ancora sul vincolo monumentale, però che non, lei non può, mi permetta, poi chiudo perché il mio tempo è trascorso, dunque, lei non può permettersi di dire che il Comune non si è mosso per il vincolo monumentale, perché come diceva mio povero papà, carta parla. Grazie.
Posso replicare, Presidente? No, basta. Va bene, bene.
Regolamento è regolamento.
Articolo 3 dell'ordine del giorno odierno. Si parla di una ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con l'atto numero 86 del 15 maggio 2018. Sì, il segretario legge dispositivo di delibera e ne dà anche qualche spiegazione tecnica.
Per correttezza, quando avremo fatto la riunione in Regione, è evidente che vi renderemo edotti sul risultato della riunione.
Grazie. Il Consiglio delibera di ratificare per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-20 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, con atto 86 del 15/5/2018, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, di dare atto che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, di dare atto che la variazione di quella delibera di Giunta Comunale 86 del 15/5/2018 non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativa ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per predetti incarichi rimane invariato. Di dare atto che l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con verbale numero 11 del 21/5/2018, protocollo 10.709 del 21/5/2018. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del testo unico 267/2000, onde rispettare gli obblighi di legge. Ecco, la ragioniera Lazzecchinato non ha potuto essere presente, in questi giorni è assente per ferie, e sono un po' io depositaria di quelle che sono quella è stata la proposta di delibera di ratifica, per cui mi risulta anche che ci sia. Si è riunita la commissione con parere favorevole, però appunto il consigliere Toffanini in quel momento non poteva essere presente. Allora, quali sono le variazioni? Faccio un po' una carrellata abbastanza veloce. Abbiamo variazione sia di parte corrente che di parte capitale. Per quanto riguarda la parte corrente, abbiamo una serie di maggiori entrate, vale a dire abbiamo un trasferimento di 37.132 euro, chiaramente questa è comprende tutta la variazione che abbiamo fatto in giunta, no? Allora, trasferimenti maggiori che sono stati assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, in sostanza questo contributo è finalizzato alle scuole paritarie, scuole materne, asili nido, e include anche un valore che riguarda il nostro asilo. Poi abbiamo altri contributi che derivano da trasferimenti, è il capitolo 1002, trasferimenti erariali che sono conguagli che riguardano l'IMU categorie D. Ogni anno ci arrivano dei valori a conguaglio legati ad esercizi precedenti. Qui abbiamo 55.170 euro. Poi ancora 14.000 euro di fondo solidarietà, che è quel fondo di perequazione, se vogliamo, rispetto ai vari comuni. In totale abbiamo, rispetto alla ragioneria come settore, 106.302 euro, quindi a fronte di spese richieste che sono, sempre come ufficio ragioneria, un rimpinguamento, se vogliamo, del fondo di riserva che era stato fatto, dal quale è stato fatto un prelievo con precedente delibera di giunta, di 20.500 e delle maggiori spese legate al trasferimento di fondi all'ISAC, quindi per un totale di 57.632. Per quanto riguarda la cultura, abbiamo degli aggiustamenti tra capitoli e delle spese individuate in più. In questo caso sono legate a delle manifestazioni e iniziative culturali. Poi, per quanto riguarda ancora la segreteria, abbiamo un valore che non era stato inserito in sede di previsione di bilancio di 14.000 euro che riguarda la spesa per rimborso ai datori di lavoro dovuta per legge laddove appunto ci siano degli amministratori che intervengono avendo appunto avuto delle cariche politiche, quindi non sono intervenuto per partecipare a sedute di giunta e quant'altro in qualità di assessori, non essendo quindi al lavoro, avendo i permessi, permessi peraltro non retribuiti in questo caso. Poi abbiamo una maggiorazione di 6.000 euro sul capitolo dei risarcimenti che vengono gestiti sempre dalla segreteria per danni e quant'altro, legati a eventi, sinistri, insomma, individuati, e abbiamo una riduzione invece del capitolo in entrata di 35.438 che riguardava un valore, diciamo, legato ancora a sentenze Sauro, no? Cioè quello che erano sentenze, dove in un confronto ulteriore con l'ufficio di segreteria, la dottoressa Mantovani si è potuto valutare ed essere più prudenti, insomma, di mantenere comunque un dato detratto da questo valore rispetto allo stanziamento iniziale in entrata. Poi per quanto riguarda il personale abbiamo dei piccoli aggiustamenti in uscita di poca cosa, di poca entità, mentre in tutto sono 3.000 euro e in entrata il rimborso del personale comandato, nella fattispecie il geometra Anderloni, per quanto riguarda Caldiero sono 17.000. Cosa? Belfiore, ho sbagliato, ho detto Caldiero, sì. Scusa, ho confuso il comando precedente di Pasetto, sì, scusate. Poi per quanto riguarda le politiche giovanili c'è un contributo individuato per la banda musicale e un valore minimale per le attività sportive, in tutto 11.000. Poi invece relativamente all'ufficio patrimonio, manutenzione patrimonio e servizi, abbiamo una riduzione, abbiamo delle riduzioni di spese per quanto riguarda diciamo i valori di manutenzione del verde, poi sì, anche qui abbiamo degli aggiustamenti, abbiamo uno stanziamento di 5.000 euro per uno studio che verrà fatto, di cui verrà dato incarico per la predisposizione legata a uno studio di fattibilità sugli stalli, su un riordino degli stalli. Per quanto riguarda, cioè abbiamo un'individuazione di 3.000 euro di maggiore spesa per il fitto del centro per l'impiego, che trova copertura con una riduzione di un altro capitolo, e poi abbiamo una previsione di 5.000 euro per un aiuto che dovremmo probabilmente formalizzare per l'ufficio tecnico a fronte di sempre lavori pubblici, a fronte di una situazione che ci ha visto in difficoltà, vista la situazione che poi ben conoscete, insomma, abbiamo una persona che non è presente in questo periodo perché è indisponibile. È un aiuto che chiederemo a un altro comune, quindi di un collaboratore, sempre come prestazione occasionale. In tutto c'è una razionalizzazione, un risparmio per il settore di 9.590 euro. Relativamente all'ufficio marketing abbiamo evidenziato la necessità di adeguamento, cioè di uno stanziamento maggiore di 10.000 euro per degli interventi che stiamo facendo rispetto al miglioramento richiesto dall'ufficio tributi in relazione a quello che è l'attuale gestionale. Ci sono una serie di interventi richiesti che comportano sicuramente all'ufficio una maggiore efficienza lavorativa e anche risparmio di tempo lavoro e anche dei risultati più diciamo immediati e più certi. E poi abbiamo degli aggiustamenti in più e meno rispetto al marketing e alla comunicazione, sono 3.000 che si parificano. Invece per quanto riguarda il settore della manutenzione ecologia, dove appunto il dottor Cambonagare è responsabile, qui abbiamo delle situazioni, degli aggiustamenti tra capitoli che portano a un risparmio di complessivo di spesa di 21.830 euro. Va detto che da un lato abbiamo una razionalizzazione dei costi futuri legati alla manutenzione del verde che dovrebbe essere posta in essere con la società Archimede, ci permette di non andare a esternalizzare una parte del servizio il cui contratto va a scadere, mi pare, a giugno. Abbiamo una riduzione, un risparmio di 38.000 euro in questo senso. Per quanto riguarda l'anagrafe abbiamo per rimborso elezioni, quelle recenti che abbiamo avuto, 18.990 euro, come entrata. Poi per quanto riguarda, diciamo, vabbè, sono aggiustamenti sul capitolo per quanto riguarda le cerimonie religiose, cioè di matrimonio, non religiose, scusa, civili di matrimonio, sono 1.800, e una quota legata al censimento che ci dovrebbe essere riconosciuta sempre dall'Istat. Come spesa abbiamo una sorta di partita di giro rispetto a quel valore. Segnaletica verticale, sono previsti 20.000 euro per l'acquisto di segnaletica gestiti poi dall'ufficio polizia locale. Mi scuso se non guardo ma leggo, cioè, se no non sono precisa, ecco, poi non sono, ecco. In totale per la parte corrente abbiamo 110.212 di maggiori entrate e 105.212 di spesa, quindi con un 5.000 euro di quadratura di risparmio, cioè di risparmio disponibili. Ci sono poi le spese che riguardano la parte in conto capitale. E qui va detto la voce che balza all'occhio ed è, penso, la ragione, cioè la Renata l'abbia evidenziato assolutamente in commissione, è che la finanziaria 2018 ha dato la possibilità di non vincolare quello che è un avanzo di parte corrente che deriva da una estinzione anticipata di mutui, cioè nel nostro caso è di 190.000 euro. Questo fa sì che mentre in precedenza quel dato che era un risparmio di spesa corrente era obbligatoriamente utilizzato in conto capitale, questo vincolo non c'è più e quindi nelle variazioni sono stati destinati e coperti questo 190.000 euro con avanzo di amministrazione. Insomma, è stata fatta una modifica in termini di capitoli. Poi, quali sono gli interventi? C'è tutta un'elencazione per la manutenzione uffici, sono 20.000, cioè sono, per gli impianti sportivi sono individuati 23.000, che sono poi quegli interventi finalizzati a un riordino, messa in sicurezza degli impianti sportivi. Sagrato sono individuati 10.000, redi scuole 15. Per quanto riguarda manutenzione scuole elementari e cimiteri ci sono delle riduzioni complessive di 35.000, sempre comunque su indicazioni che sono pervenute dall'ufficio patrimonio in relazione all'andamento e le esigenze che sono emerse, insomma, rispetto a questi interventi. Per quanto riguarda il settore ecologia e ambiente, c'è uno stanziamento importante di 40.000 euro per la manutenzione strade, che è, diciamo, in parte si autofinanzia con riduzione di altrettanti capitoli, cioè di altri capitoli che sono illuminazione pubblica, mezzi per protezione civile e acquisto attrezzature parchi, che comunque sono, cioè sono quantificati, insomma, dagli uffici, non buttati per pareggiare i conti, ecco. Poi per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione abbiamo una riduzione in parte legata alla spesa che è di 45.000 euro. Parte quindi in conto capitale, ci troviamo con maggiori entrate per 6.000 euro e diciamo maggiori spese di 11, con una quadratura, diciamo, in deficit di 5.000 euro che trova la copertura con quei 5.000 che inizialmente vi avevo esposto, insomma. Come ho letto nel dispositivo c'è il parere favorevole del revisore del conto e niente, ed è una proposta, Presidente, da dichiarare. Anzi, forse anche no, sinceramente. Sì, l'ho detto, l'ho letto, sì, dai, scusa.
Ci sono altre domande di chiarimento per il segretario?
Faccio dichiarazione di voto così andiamo avanti. Mm-hmm. Siccome sono tutti movimenti interni all'amministrazione comunale, quindi il bilancio è scelta dell'amministrazione comunale, quindi noi, chiaramente io personalmente non mi scuso di non essere stato in commissione, ma purtroppo per motivi di lavoro a volte alle 5 mi devo fermare, a volte timbro e a volte no, e quindi questa volta mi è capitato di dovermi fermare per motivi di lavoro, non perché non volessi partecipare alla commissione, magari e per evitare poi con il sindaco le battute, le discussioni in maniera amichevole, insomma, no? E invece purtroppo sono stato trattenuto. La mia dichiarazione chiaramente è contraria, perché naturalmente questo è un vostro bilancio che noi staremo attenti, cercheremo di capire se effettivamente tutto quello che state spostando poi viene fatto, se tutte le promesse che il sindaco dice faremo a maggio, a giugno, a luglio, a settembre, a ottobre, poi verranno rispettate, ma poi sappiamo che purtroppo per motivi diversi la proposta della politica viene fatta in un modo, la risposta poi degli uffici tecnici viene fatta in un'altra, quindi mai combaciano con le nostre previsioni che sono state, che saranno, di lavori che verranno fatti, non troveranno mai, inizieremo a maggio gli asfalti per esempio e non li abbiamo ancora iniziati, insomma, ma questo capita.
Vede, anche lì stia attento, perché se non pioveva stamattina iniziavano, vede qual è il suo difetto.
È anche sfortunato. Lei è sfortunato,
no,
sindaco.
No, guardi,
e lei è sfortunato, ha piovuto.
A me, creda, che inizino oggi, che inizino fra tre giorni, io dico solo che sicuramente, come l'assessore potrà dirle, c'è un programma dell'azienda certificato che iniziava oggi. Purtroppo è piovuto, vorrà dire che quando c'è bel tempo vedrà che se li troverà e vedrà come passerà bene su quelle strade lì.
Mi auguro, perché dovrò fare un'interpellanza su alcuni danni che ci sono, che ha avuto il comune rispetto a alcuni cittadini. Quindi ci troveremo a parlare ancora di queste cose qua, signor sindaco. Quindi vede, è sfortunato lei a questo punto, perché c'è il tempo che le vuole male. C'è il tempo che le vuole male.
Gli altri capogruppo vogliono fare dichiarazioni? No? Sì? No.
San Martino, come capogruppo?
Niente, anche noi sulla linea, diciamo, del fatto che il bilancio è dell'amministrazione, per cui anche noi votiamo contrari. Grazie.
Scusate, ma portate pazienza, posso un po' risacco? Mi è consentito? No, vi chiedo. Cioè, adesso parlate di amministrazione. Adesso dite... Adesso è il bilancio dell'amministrazione. Prima presentate un'interpellanza dicendo che l'amministrazione siamo tutti voi. Cioè voi votate contro il bilancio dell'amministrazione che siamo noi, votate contro il nostro bilancio. C'è una contraddizione in termini nell'interpellanza di prima.
Passiamo alla votazione di questa delibera. Voti favorevoli? 11. Contrari? 4, astenuti, nessuno, immediata eseguibilità, voti favorevoli, 11, contrari, 4, astenuti, nessuno. La delibera è approvata al numero 4 dell'ordine del giorno, adesione al protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato intercomunale per le politiche giovanili fra i comuni di Buttapietra, Palù, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo e Zevio. Prego il segretario di darne lettura del dispositivo di delibera.
Il Consiglio delibera, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in premessa novellato, che si intende qui integralmente riportato, di aderire al protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato intercomunale per le politiche giovanili tra i comuni di Buttapietra, Palù, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo e Zevio, di approvare il protocollo d'intesa in argomento, il cui testo è stato concordato tra le amministrazioni interessate, composto di numero 4 articoli, che viene allegato A, al presente provvedimento per farne parte sostanziale ed integrante, di dare atto che la stipula del protocollo d'intesa in oggetto non comporta alcun onere economico immediato a carico dell'amministrazione comunale, di dare atto che per la realizzazione di eventuali iniziative inerenti conseguenti al protocollo d'intesa in argomento saranno adottati successivi specifici atti dell'amministrazione e dei servizi comunali interessati, di dichiarare con separata unanima votazione, stante l'urgenza, e procedere con la stipula del protocollo d'intesa la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del 267/2000.
sono necessari dei chiarimenti oppure passiamo? Passiamo. Vuole parlare l'assessore?
Io volevo comunque salutare, ci sono qua delle referenti dei comuni che sono appunto nel protocollo, Zevio, Buttapietra, vero? Ecco, perché poi qua da lontano. Sì, noi ci siamo trovate da un bel po' di mesi e abbiamo parlato di cominciare a costruire questa rete, che poi probabilmente secondo me si allargherà anche, perché io ho ricevuto anche altre telefonate di altri comuni limitrofi anche a noi, che avrebbero piacere insomma di partecipare a questo progetto. Credo che sia un'opportunità in più, oltre alle progettualità dei singoli comuni, per i giovani.
Bene, grazie assessore. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli a questa delibera? 12.
Ricontate perché siete
12. 12. 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. L'immediata eseguibilità? 12 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. La delibera è approvata. Al numero 5 dell'ordine del giorno si legge: servizio idrico integrato, Presato, modifica dello statuto della società Acque Veronesi per adeguamento al decreto legislativo 175/2016 ed altri aggiornamenti di legge.
Il Consiglio delibera di approvare le modifiche allo statuto della società Acque Veronesi SCAR, così come proposte da quest'ultima, con nota pervenuta in data 11/5/2018, numero 10.146 PEC, per adeguarlo al decreto legislativo 175/2016, come d'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento, di autorizzare al sindaco al suo delegato, in rappresentanza di questo comune, a sottoscrivere la modifica dello statuto e di perfezionare tutti gli adempimenti finalizzati a dare attuazione al presente provvedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi del quarto comma articolo 134 del decreto legislativo 188/2267.
Sì, magari sì, a grandi linee.
Allora,
ci...
preciso una cosa, tanto come firmataria anche del parere tecnico favorevole della proposta in sostituzione appunto all'architetto Pasetto. Allora, lo schema di statuto che vi è stato girato aveva un punto, uno spazio in bianco, non completo, che riguardava il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. Lo si precisa perché noi come ufficio, insomma, d'accordo anche con l'amministrazione, abbiamo ritenuto in ogni caso abbiamo cercato di contattare il più possibile l'Acque Veronese, ma non ci siamo riusciti prima della convocazione, non siamo riusciti a parlare alla fine durante la settimana, e per avere un chiarimento, in quanto inizialmente avevano presentato una proposta a tre, poi l'avvocato Mischi, mi pare sia, mi ha appunto, che sono riuscita a recuperare, mi ha spiegato un po' qual era stato il percorso che aveva portato comuni a approvare sia il tre proposto inizialmente che anche ad aprire l'ipotesi, in particolare credo San Bonifacio, che fosse portato a 5. Ora l'Acque Veronese ha voluto dare ai comuni la possibilità di esprimersi in tale punto. Io ho fatto, lasciando liberi, tra virgolette, insomma, i consigli comunali di riempire questa casellina su tre o cinque componenti. Bisogna, allora, per essere più puntuali, diciamo che a livello di uffici, quindi parere tecnico e comunque considerazioni che possono ovviamente non essere politiche, però la posizione è quella di dire alla Madia, propone di ridurre il numero, non di aumentarlo, e peraltro il parere dell'avvocato Mischi, che doveva essere interno, ma si può anche menzionare perché comunque è qualcosa che mi dicono, mi ha detto lui stesso, che poi alla fine era sulla, insomma, è una cosa conosciuta, invece metteva in guardia i vari comuni nel dire attenzione, perché non è che ci sia una certezza matematica che poi i valori sono quelli e rimangono. Perché? Perché c'è tutto l'aspetto dei rimborsi spese a seconda di chi è nominato. Quindi il mio confronto poi con l'amministrazione di parte dell'assessore ai lavori pubblici era quello di dire che quella casellina dovrebbe avere il numero 3 e non il numero 5. Ecco. Quindi la proposta è che ci sia 3, giusto?
Sì. Diciamo qua abbiamo più che un aspetto politico, abbiamo seguito un po' i consigli tecnici. Benché inizialmente insomma, l'iniziativa avesse come obiettivo la pluralità di componenti del Consiglio di Amministrazione a parità di costi, e questa c'era stato, diciamo così, era una clausola ben precisa che i costi non dovessero aumentare, poi di fatto si è visto che con la storia dei rimborsi potevano comunque, anche se di poco, aumentare. E quindi abbiamo ritenuto di mantenere il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione a 3. Tutto qua.
Scusate, ci sono tutte le varie modifiche, ma quelle sono sempre al decreto Madia, avevate il testo, per cui ecco.
Prego, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi, sono i compensi che non sono dati, mentre le spese sono un altro capitolo, ovvero i compensi, quelle benzina, uno trasferimenti. Sono sempre, sì. Però qua nello statuto è chiaro che senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi. Cioè,
stare a quello che dice il consigliere Ferrarini. No, ma anch'io è un dubbio come è venuto anche a me. Cioè, rimane il compenso, rimane fisso come monte, ma le spese di rappresentanza, i telefoni.
O quello sono gli stipendi, la cifra in stipendio. I tre.
Sono 5 persone che si assentono dal lavoro, che si spostano, che hanno assenze per motivi istituzionali, e quindi l'Acqua Veronesi deve ricompensare il datore di lavoro. Cioè sono spese indotte, non specifiche dei tre consiglieri. Scriviamo il numero 3 nella casellina dei consiglieri per quanto riguarda la proposta comune San Martino Buonalbergo, che verrà consegnata perché domani c'è l'assemblea di Acque Veronesi, vero? Quindi è immediatamente eseguibile anche questa delibera. Scriviamo. Ah, scusa, scrivete.
No, beh, sì, a parte che diciamo il punto parla di presa d'atto, e non so se comunque si prende. Ma in realtà, passando da 3 a 5, quale sarebbe il beneficio? Cioè, come verrebbero nominati queste altre due persone?
No, però per non fare dietrologia, scusate, cioè, può essere inteso anche come una pluralità di... cioè il Consiglio di Amministrazione cosa serve? Per ricoprire delle sedie o per portare, diciamo, sul tavolo delle proposte, delle idee? Chiamo che se da 3 arrivano, si portano 5, c'è, diciamo, una rappresentanza maggiore e c'è una pluralità di idee, anche di proposte. È chiaro che però tra la Madia e l'opinione pubblica e quant'altro e la revisione della spesa è prioritario mantenere il costo che sia quello, e quindi a questo punto non diamo facile del male, manteniamo il numero di componenti a 3. Però concettualmente, ad esempio, parlo per me, io lo ritenevo positivo come proposta a parità di costi. Poi giustamente uno dice ma devo prendere il permesso, quindi va conteggiato anche il costo che può avere l'azienda, oppure se ci sono delle trasferte presumo abbiano dei rimborsi spese, e quindi di fatto poi la spesa non è effettivamente quella di 3. Tutto qua.
Ok, allora scriviamo il numero 3 in quella casellina e votiamo la delibera con voti favorevoli numero 11, contrari nessuno, astenuti 4. L'immediata eseguibilità prevede di prendere voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 4. L'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio di oggi è l'individuazione degli organismi indispensabili per l'anno 2018. Segretario.
Leggo e velocemente spiego, in mancanza della dottoressa Mantovani, che anch'essa è in ferie. Finché non va in ferie il segretario, allora, si resiste. Allora, il Consiglio delibera di dichiarare indispensabili, in ragione dei motivi espressi in premessa, per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune e dell'istituzione comunale per il servizio al cittadino, ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in narrativa, i seguenti organismi collegiali: Commissione Comunale di Collaborazione e Controllo della Mensa Scolastica Centralizzata, Comitato di Gestione dell'Asilo Nido Comunale Collodi, Comitato di Gestione Orti per Anziani, Commissione per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale per finalità socioassistenziali, Commissione Comunale per il Paesaggio, Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per la Gestione di Servizi al Cittadino, Commissione di Monitoraggio sulla Situazione Economica Occupazionale del Territorio Comunale, Commissione di Monitoraggio sulla Società Interamente Partecipata dal Comune di San Martino Buonalbergo Archimede Servizi, SRL, Comitato di Gestione del Parco di Pontoncello. Di dare atto che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del presente provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai settori dell'organizzazione comunale e all'istituzione comunale per il servizio al cittadino per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. Allora, faccio presente che rispetto a quello che è stato il provvedimento dell'anno precedente, del 2017, come sapete è una cosa che noi dobbiamo annualmente, cioè che il Consiglio deve annualmente valutare e approvare, di fatto si è individuato, si è soppressa, insomma, una commissione che è quella per la valutazione di scarichi domestici o assimilati in sussuolo o acque superficiali. Questo perché? Perché di fatto il Comune non ha più competenza, cioè, quindi in sostanza è la Commissione Tecnica Ecologica, ecco, che viene soppressa. Il Comune non ha più competenza per quanto riguarda il servizio fognatura, perché le autorizzazioni nulla osta del gestore eccetera sono rilasciate da Acque Veronesi, quindi da punto di vista del fatto che sia indispensabile, è assolutamente un organismo che non ha più requisiti per esistere, insomma, per sussistere e continuare a esistere.
Qualche necessità di ulteriore chiarimento? Nessuno?
No, io chiederei come sono nominati i rappresentanti di queste commissioni.
Ora, alcuni sono stati, sono tutti più o meno collegati a un discorso di cambio di amministrazione, molti di questi sono stati di conseguenza nominati. Mi viene in mente, per quanto riguarda poi la scadenza per il gesto commissione, non ho la memoria, cioè non ricordo puntualmente, però in genere se vediamo il consiglio di amministrazione ISAC, commissione per il paesaggio, sono tutte cose che sono state fatte successivamente. Il monitoraggio sulla società interamente partecipata, questa è una previsione, non c'è nessun componente politico in questa commissione di monitoraggio riguardante l'ISAC, c'è il segretario e il dottor Viviani, per dire, tecnico, puramente tecnico, poi deve riferire. Comitato gestione del parco di Pontoncello è qualcosa che esiste da tempo e è rappresentato da comuni, ok? lei, quindi in questo caso il discorso dei rappresentanti comunali. Il comitato di gestione dell'asilo nido comunale di Collodi, questo è stato fatto con nomina, se vi ricordate, l'insediamento. Ci sono tutta una serie di orti per anziani, presumo pure, e cos'altro? La mensa l'abbiamo detto. Situazione economica, occupazione del territorio, se ricordo bene che anche questo è stato nominato. Cioè sono tutti organismi che vengono nominati dopo l'insediamento dell'amministrazione in carica, eccetera.
Voti favorevoli 11, contrari 3, astenuto consigliere Tebaldi. Prima della chiusura del consiglio comunale, è certo, non in tutte. Sì, mi suggeriva il sindaco che essendo state le commissioni votate nel giugno scorso dopo l'insediamento della nuova amministrazione, in molte di questi ci sono anche rappresentanti di gruppi di minoranza. Sì, okay.
Avete perso il titolo stasera?
Allora, volevo solamente ricordare una scadenza istituzionale, che sabato è il 2 giugno, festa nazionale, e che l'amministrazione ha previsto la sfilata con partenza dall'uscita via Genova via 20 settembre e con il concerto in piazza tenuto dalla banda cittadina con la partecipazione del coro Carillon e di altri solisti. E volevo dare altre due comunicazioni invece un po' più ludiche. Come ha detto prima l'assessore Furlani, nel mese di giugno abbiamo un evento tutti fine settimana, a cominciare venerdì dalla festa delle ciliegie di Marcellise, e questa domenica, domenica 3, il nostro territorio sarà interessato dal percorso di una gara interregionale di ciclismo dilettantistico. Quindi a partire dalle 10 circa del mattino, con l'arrivo previsto attorno alle 13 davanti alla farmacia Nigri, ci sarà questo gruppo di dilettanti corridori in bicicletta, saranno circa 200 ragazzi e le strade verranno chiuse al passaggio solamente del gruppo e non per tutta la mattinata, in quanto il regolamento di gara prevede che al distacco di 2 minuti il corridore viene fermato, quindi normalmente passano con non più di 2 minuti di distacco, quindi si prevede l'arrivo in volata davanti alla farmacia Nigri attorno alle 13. Con questo abbiamo concluso questo consiglio comunale, arrivederci e buona serata.